Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti a Controcorrente. Oggi parliamo di Blatten. I disastri naturali cambieranno, secondo voi, sempre di più il nostro modo di vivere le montagne e le valli alpine? Quali saranno gli scenari per chi abita in località vicine ai ghiacciai? Cosa vi ha colpito maggiormente di ciò che avete visto e soprattutto di ciò che è successo a Blatten in Vallese? Per quanto riguarda la prevenzione, ancora possiamo dire che la Svizzera è pronta ad affrontare questo tipo di eventi ed è all'avanguardia a livello anche internazionale nell'affrontarli. Ricordiamo, lo stiamo dicendo oramai da ieri alle 15.30 si è verificato l'evento più temuto. Gran parte del ghiacciaio del Birch, dopo un antipasto di crolli spettacolari ma senza danni, è precipitato a valle con una gigantesca onda d'urto e una scossa di magnitudo di 3,1. Gran parte del villaggio di Blatten, nella Löchental, non c'è più. Le prime stime parlano di una distruzione del 90% e di 3 milioni di metri cubi di materiale sceso dalla montagna, e le immagini erano e sono davvero eloquenti di quanto è crollato e di quanto è sceso a valle. Allora, oggi vogliamo cercare di capire, soprattutto anche con il vostro aiuto, con le vostre riflessioni, le vostre considerazioni e i vostri commenti, che tipo di rischio corriamo, che tipo anche di paure poi ci possono essere, anche in modo legittimo, in modo anche normale, per quanto riguarda proprio questi eventi naturali, questi disastri naturali che purtroppo, ahi noi, si susseguono negli ultimi anni, negli ultimi decenni, con direi una preoccupante frequenza. Allora, vi aspetto come sempre in diretta telefonica i vostri commenti allo 0848 030808, oppure i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Tra l'altro c'è ancora da dire, e sono le ultime notizie che leggo dal nostro sito della RSI, Blatten, il lago si riempie, evacuazioni a valle, preoccupazioni appunto per l'erosione delle sponde del fiume Lonza, che acqua e detriti potrebbero causare l'erosione, appunto, che potrebbe portare problemi ulteriori. Sgomberati preventivamente, fra l'altro, anche alcuni edifici. Ci aiuta in questo tema, un tema che richiede davvero l'aiuto, il supporto e la consulenza di un esperto. Federico Ferrario, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno
grazie,
a tutti.
Grazie per essere con noi, esperto di pericoli naturali, vicepresidente della FAN, specialisti in pericoli naturali, e anche ingegnere forestale, giusto?
Esattamente.
Specializzato in idraulica. Allora, la prima domanda, sorge spontanea: grandi frane, casi eccezionali oppure eventi sempre più frequenti? Dobbiamo abituarci?
Allora, ci sono più domande che mi ha fatto, non una sola, ma assolutamente pensiamo che bisognerà abituarsi, cioè se la frequenza si vede che aumenta. Comunque non è che possiamo parlare di eventi eccezionali, è chiaro che se prendiamo il caso di Blatten con quello che è successo ieri, qualcosa di molto importante, le immagini sono impressionanti anche per chi ha visto magari i filmati online, però se guardiamo un po' nel passato, anche nel passato recente, nel nostro paese abbiamo avuto vari eventi anche abbastanza impressionanti negli ultimi 3-4 anni. Se prendiamo ancora Brienz nei Grigioni o anche Bondo in Val Bregaglia, sono stati comunque degli eventi importanti. È chiaro che sono molto quando sono molto mediatizzati fanno un'impressione ancora più grande.
Non si può però dire che sono aumentati negli ultimi decenni?
Allora, vediamo un aumento della frequenza di certi tipi di fenomeni che siano legati alle temperature, alle piogge violente, eccetera, e vediamo questa accelerazione si vede in varie parti del globo.
Ecco, Federico Ferrario, vorrei subito spostare il discorso sul cambiamento climatico. Qualcuno dice è il cambiamento climatico che fa crollare le montagne svizzere. È soltanto quello oppure è anche quello?
Non è soltanto quello, è anche quello. Il fatto che ci sono più processi che sono in gioco, non è solo un cambiamento climatico, perché se si parla di cambiamento climatico bisogna anche specificare che tipo di cambiamento. Stiamo parlando di un aumento delle temperature, di un aumento della copertura nevosa, della diminuzione o di un'intensità pluviometrica più importante. Bisogna specificare un po' in generale, non è che si può generalizzare in modo così semplice. Però se prendiamo il caso un po' più nel dettaglio, con delle temperature che si vedono che da diversi anni sono sempre più elevate, abbiamo questo cambiamento che si vede e si sente ancora di più alle nostre latitudini, perché abbiamo una superficie coperta da ghiacciai, da nevi perenni, che è importante, che diminuisce sempre di più. Qui si vede chiaramente l'impatto dell'aumento delle temperature anche ad alta quota, fa diminuire più rapidamente queste superfici e questi spessori di ghiaccio e neve, che hanno poi un'influenza sulla stabilità della coltre stessa e anche di quello che c'è sotto. Se parliamo poi di roccia e di permafrost, con questo aumento delle temperature la stabilità, la coesione diminuiscono e le instabilità aumentano.
Ecco, il tema dello scioglimento dei ghiacciai, di tutti i ghiacciai, basta vedere quelli della Svizzera italiana, quelli in Ticino, è il tema principale oppure no?
Io direi di no, dipende sempre cosa si guarda in quale regione. È chiaro che se prendiamo un settore come Blatten, con il ghiacciaio che è diminuito, rapidissimamente ieri, è un fatto. Possiamo prendere anche altri eventi a altitudini più basse, possiamo prendere delle piogge violente, possiamo prendere delle portate che cambiano a livello dei fiumi anche qua in modo molto più rapido, più importante rispetto a quello che è stato osservato negli ultimi 100-150 anni. Non sono solo i ghiacciai, diciamo, ci sono veramente vari fenomeni che poi sono toccati da più tipi di eventi.
Quanto incidono le piogge violente? Lo abbiamo visto l'anno scorso in Ticino e anche nel Grigione italiano.
Esatto, questo è un tipo di evento che è molto importante da considerare, soprattutto quando vediamo oggi che ci sono, come è successo l'anno scorso in Misolcina o anche in Valmaggia, a Val Bavona, con delle piogge persistenti, localizzate, con un'intensità molto forte, che hanno poi un effetto catastrofico, come si è visto. Se in più si aggiunge a queste piogge, come è anche già successo, una pioggia su una coltre nevosa che si scioglie ancora più in fretta, è chiaro che poi la quantità d'acqua che si ritrova a valle è ancora più importante.
Quindi con il cambiamento climatico possiamo dire che queste instabilità diventano e diventeranno sempre più importanti, e soprattutto, questo credo che sia un dato piuttosto inquietante e preoccupante, anche ad altitudini elevate.
Sì, esattamente. Si vede anche, diciamo, questi fenomeni sono anche stati studiati e anche sono presenti nei vari scenari climatici proposti dalla Confederazione e anche da altre entità al di fuori della Svizzera, dove si vede comunque un cambiamento importante con degli eventi in base alla regione dove ci si trova, dove magari diminuiranno le precipitazioni nevose o aumenteranno piuttosto le precipitazioni estive legate alla pioggia, o ci saranno dei periodi di siccità o di temperature elevate più frequenti, più lunghi rispetto a quello che è stato osservato finora in una data regione.
Ecco, voi dite che con il cambiamento climatico appunto queste instabilità diventeranno sempre più importanti anche ad altitudini elevate. I ghiacciai e il permafrost, che è il collante delle Alpi, si stanno sciogliendo a causa dell'incremento delle temperature, destabilizzando i pendii. Il rischio di cedimenti lungo i versanti delle montagne quindi cresce. Quando si parla di permafrost, che cos'è?
Diciamo, per spiegarlo semplicemente, è come se fosse la massa superficiale o anche di una certa profondità, la massa rocciosa che è ghiacciata con il ghiacciaio sopra o anche senza ghiacciaio, che dà una certa coesione, e se poi questo si scioglie, la coesione diminuisce e tutto diventa instabile. Cioè, l'esempio di cui si parla attualmente a Blatten è un caso. Si può guardare quest'inverno su quello che è successo sul versante italiano del Monte Rosa, 3 o 4 anni fa in Engadina, dietro il Pitzcorvatsch, adesso non ho in mente il nome della montagna, però sono fenomeni che si vedono sempre di più.
Ecco, alcuni dicono però e scrivono allo 076 321 11 13 questi eventi, questi disastri naturali sono sempre successi, non è soltanto il cambiamento climatico.
Sì, assolutamente, se si guarda anche nel passato, quando si adesso oggi parliamo molto di cambiamento climatico, di aumento dei gas a effetto serra, però se guardiamo nel passato abbiamo comunque tracce che risalgono anche al 1500 o prima, dove ci sono stati degli eventi catastrofici che hanno causato vari danni, che sia alle infrastrutture o alla popolazione, e sono sempre successi. Questo è anche normale, però quando vediamo al giorno d'oggi la frequenza che aumenta, questo è molto meno normale, soprattutto la rapidità di questo aumento non è normale.
Certo, non è normale, soprattutto queste cadute di massi, questi crolli anche di pareti rocciose che potrebbero, lo abbiamo detto, verificarsi sempre più frequentemente nelle regioni alpine, appunto, come abbiamo spiegato con permafrost. La Svizzera però è particolarmente colpita dal cambiamento climatico. E tra l'altro va detto e ricordato che le Alpi sono fra le regioni del pianeta che si stanno riscaldando di più.
Sì, esattamente. Infatti quando parliamo di un aumento della temperatura media in generale, se si parla di un grado e mezzo, anche due gradi, vediamo che le nostre regioni sono toccate da degli aumenti molto superiori a questo delta, e con delle temperature molto più elevate che cambiano, è chiaro che le conseguenze sono molto più rapide e catastrofiche.
È corretto dire che la temperatura è aumentata mediamente di quasi 3 gradi dal periodo preindustriale, quindi circa il doppio rispetto alla media mondiale? Siamo molto più toccati?
Allora, che siamo molto più toccati sicuramente sì. Adesso confermarle esattamente la cifra che ha dato dovrei guardare le varie pubblicazioni, però siamo comunque superiori alle temperature medie che vengono utilizzate di solito, questo sì. Ho delle cifre, diciamo delle cifre che vengono usate spesso nelle varie discussioni attuali, parliamo dai 2,5 anche ai 5,1 gradi, allora se siamo più o meno a 3-3,5 può essere corretto.
Però l'aumento c'è, questo è un dato di fatto scientifico. Allora rimanga con noi Federico Ferrario, perché poi abbiamo molte domande che arrivano dal pubblico allo 076 321 11 13, quindi sono tutti spunti pertinenti, legittimi da parte del nostro pubblico che le girerò, e quindi resti con noi, ascoltiamo i titoli del radiogiornale e poi di nuovo Controcorrente. La seconda parte di Controcorrente, da Antonio Bolzani di nuovo un cordiale buongiorno. Stiamo parlando ovviamente della notizia del fatto di questi due giorni, di ieri e di oggi, di Blatten, di quello che è successo, di quello che avete visto, del disastro naturale. E allora la domanda è: i disastri naturali secondo voi cambieranno sempre di più il nostro modo di vivere le montagne e le valli alpine? Quali saranno gli scenari per chi abita in località vicine ai ghiacciai? Cosa vi ha colpito maggiormente di ciò che è successo a Blatten, e soprattutto anche quello che avete visto, quello che provate quando andate in montagna, o se vivete magari in un paese di montagna, in una località di valle, in una località montana, ecco, la vostra sicurezza, siete tranquilli, siete sereni, ogni tanto ci pensate a quello che potrebbe magari succedere. Poi per quanto riguarda la prevenzione, possiamo dire che la Svizzera è pronta ad affrontare questo tipo di eventi, siamo all'avanguardia nell'affrontarli. Come siamo messi? Abbiamo un esperto con noi, che è un esperto di pericoli naturali, con il quale abbiamo già parlato, ho detto molte cose, è vicepresidente della FAN, specialisti in pericoli naturali, ed è anche ingegnere forestale specializzato in idraulica, quindi è volentieri anche a vostra disposizione per domande, considerazioni, riflessioni, punti di vista e anche eventuali testimonianze. 0848 030808 è il numero della rete 1, è il numero di Controcorrente, oppure i vostri messaggi via WhatsApp, ne stanno arrivando già molti allo 076 321 11 13. Riassumendo, Federico Ferrario, lei che è ospite oggi, abbiamo detto nella prima parte che non è soltanto il cambiamento climatico a far crollare le montagne svizzere e a far crollare i ghiacciai, ma anche quello. Federico Ferrario, ci sente?
Sì, la sento,
ecco,
la sento.
Mi conferma quello che ha detto prima, che non è soltanto il cambiamento climatico, però aiuta molto?
Assolutamente, il cambiamento climatico aiuta, però sono comunque fenomeni che sono sempre stati conosciuti, che ci sono sempre stati.
Quindi però oggi dobbiamo avere a che fare, anche o abbiamo a che fare, siamo confrontati con un cambiamento climatico, lo si diceva prima, che per quanto riguarda la Svizzera è un po' più forte, è un po' più grave rispetto ad altre parti del mondo. Possiamo anche sintetizzare così quello che abbiamo detto prima?
Sì, anche questo è corretto, perché vediamo che l'aumento medio delle temperature colpisce il nostro paese, diciamo il settore alpino, in un modo più importante. Abbiamo delle differenze di temperature più elevate rispetto alla media che viene di solito menzionata nei vari discorsi a livello mondiale. Abbiamo comunque queste delle cifre che sono più elevate per il nostro paese,
l'arco alpino. Ecco, e quindi questo è un tema. Poi abbiamo anche detto che abbiamo assistito, in passato, ma anche nel recente passato, a diversi disastri naturali. Ci ricordiamo di Bondo, ci ricordiamo di quello che è successo lo scorso anno in Ticino, nel Grigione italiano. Ecco, a noi sembra, come percezione, a noi opinione pubblica, che questi disastri, che questi eventi siano più frequenti rispetto al passato. Poi magari è soltanto una percezione.
C'è la percezione sull'evento, che può essere molto impressionante, allora ovviamente ci si pensa di più o rimane più nella memoria. Però se guardiamo nel passato, anche recente, si vede che ci sono comunque sempre stati degli eventi simili. Quello che magari non abbiamo detto prima, che è anche più presente, i rischi aumentano, perché abbiamo comunque più infrastrutture, più abitazioni in certe regioni che magari prima non erano toccate da questi fenomeni, che oggi cominciano purtroppo ad essere toccate.
Quindi, certo, poi siamo anche un paese di montagne, di ghiacciai e anche di valli alpine, quindi è naturale che tutto questo implica che per noi i problemi, le difficoltà e anche il rischio di disastri, di crolli, sia tutto questo per noi maggiore. Facciamo un passo in avanti, veniamo, riprendendo anche l'ascoltatore che ci scrive, bisognerà fare sempre più attenzione. Complimenti alle autorità per lo sgombero preventivo del paese. Penso proprio che la Svizzera sia all'avanguardia, che è un po' anche la domanda che faccio oggi, sulla prevenzione e sugli interventi. E poi ovviamente solidarietà da parte di tutti a Blatten, agli abitanti, alla popolazione, forza Blatten. Allora, siamo all'avanguardia, siamo messi bene.
Allora, assolutamente, siamo messi bene per quanto concerne il monitoraggio, gli studi, gli eventi, gli eventi pregressi, quello che è successo nel passato, la prevenzione, la messa in atto di misure. È chiaro che poi ogni tanto alcune cose sono talmente grandi e diventa difficile potersi proteggere, però siamo all'avanguardia con la sorveglianza, col monitoraggio. Se prendiamo Blatten, per esempio, il settore era monitorato da diversi anni, si sapeva che c'era un'instabilità ed è anche grazie a questo monitoraggio, ai sensori che sono stati messi sul posto, che si è potuto poi prevenire l'evento, sapere che c'era qualcosa che stava succedendo e evacuare tutta la popolazione.
Quindi per quanto riguarda, diciamo, i controlli, i monitoraggi, tutto quello che si fa per il territorio e sul territorio, siamo perfettamente, diciamo, in chiaro.
Siamo in chiaro, dopo ci possono sempre essere dei settori dove non si pensava che qualcosa potesse muoversi o potesse succedere qualcosa, che fino ad oggi non si sono mossi e che magari cominciano a muoversi, però diciamo in generale siamo comunque ben protetti e abbiamo diverse stazioni di misure di vario tipo, che sia poi per uno scoscendimento, per una portata in un fiume, per un movimento anche a livello, che ho osservato anche a livello satellitare, siamo comunque positivamente coperti, senza però purtroppo escludere che qualcosa può succedere lo stesso.
Certo, anche perché credo, lei magari me lo conferma, che è impossibile anche per voi esperti sorvegliare ogni parete rocciosa in Svizzera, che può presentare dei problemi.
Esattamente, diciamo la priorità è messa dove abbiamo un rischio che è definito, dove sappiamo che ci sono delle abitazioni, c'è una popolazione, ci sono delle infrastrutture che meritano una certa protezione. Questa è la priorità. E dopo è chiaro che magari ci sono alcuni settori dove non si è mai osservato nulla, sono stati considerati stabili, però col tempo possono comunque evolvere e possono presentare anche loro dei problemi. Allora dopo vengono monitorati o delle misure vengono messe in atto, però è chiaro che non si può prevedere tutto su una copertura totale di tutto il territorio.
Ecco, oggi la sorveglianza viene fatta con delle immagini satellitari, con degli apparecchi radar, credo, e anche con dei sensori nel suolo che consentono appunto di monitorare il movimento del terreno lungo i pendii montani. E quindi in caso di anomalia le autorità possono emanare un'allerta di pericolo e possono anche sfollare le persone, possono far evacuare dei paesi e quindi ci si muove immediatamente per prevenire tutto quello che potrebbe succedere.
Esattamente, esattamente. Ci sono sensori nei vari ambiti che ho appena citato, ce ne sono anche se parliamo della neve, per esempio, se parliamo del vento, per andare a parlare di un altro tipo di fenomeno, però sono veramente vari fenomeni che sono monitorati, che sono controllati e poi vengono definiti dei livelli di allerta quando si vede che per esempio la portata di un fiume supera una certa soglia o se un movimento di terreno aumenta, la velocità aumenta in modo repentino o in modo anomalo, o se si vede che un pendio comincia a spostarsi in un modo diverso da quanto era stato sorvegliato. Diciamo, sono tutte delle misure che sono in atto e che possono poi mandare un allarme a chi di dovere.
Ecco, e per cercare di fare qualcosa per prevenire le cadute e i crolli, muri in cemento armato, terrapieni possono ad esempio proteggere i villaggi da alluvioni e colate detritiche?
Dipende, diciamo, in principio sì. Se noi prendiamo adesso un caso semplice con un sasso che si stacca, che può arrivare su una strada o su un'abitazione, si può prevenire o si può proteggere il settore con delle misure che ha citato, che sia un muro, una diga, una rete paramassi, eccetera. Però bisogna sempre pensare, quello che facciamo in Svizzera, le misure devono avere una certa efficienza. Mi spiego, facciamo sempre un'analisi del rischio calcolando quanto è il rischio generato da un tipo di fenomeno naturale e poi bisogna proporre delle misure appropriate, nel senso che se c'è un'infrastruttura che vale mettiamo 100.000 franchi e proteggere questa infrastruttura avrebbe un costo di vari milioni, non c'è un'efficienza della misura se per proteggerla. Allora viene fatto questo tipo di calcolo per vedere dove vale la pena e come si può proteggere qualcosa.
Quindi quando le quantità di materiale sono molto grandi in zone inaccessibili è molto più complicato però intervenire sia dal profilo tecnico, tecnologico che da quello finanziario, tra l'altro anche dipende anche dove e come bisogna proteggere e soprattutto in che modo e in quale zona.
Esatto, e poi comunque bisogna anche pensare che se si vuole proteggere qualcosa, in principio si mette una misura che sia capace o che sia più forte dell'energia stessa del fenomeno. Se abbiamo una massa come quella che abbiamo visto sulle immagini di Blatten che scende, diventerebbe praticamente impossibile. Riuscire a costruire una diga, una rete o qualcosa per proteggere da questo tipo di fenomeno. E bisogna anche considerare proprio a livello tecnico la fattibilità, perché per costruire una diga che sia alta 1 chilometro e larga non so quanto, non ne vale assolutamente la pena e non sarebbe poi logisticamente possibile realizzarla.
Ecco, questo valeva anche per Brienz e per Bondo?
Allora, sono dei fenomeni comunque un po' diversi. A Bondo sono state fatte delle misure più a valle su quello che potrebbe ancora succedere e sul tipo di fenomeno che potrebbe poi arrivare a valle. Anche a Brienz sono state prese delle misure, ma dobbiamo già dire che le prime misure sono comunque il monitoraggio e un'evacuazione. Anche qua parliamo, sono comunque delle misure organizzative che hanno poi, abbiamo visto la fattibilità e i risultati positivi alla fine. Dopo è chiaro che in base al tipo di fenomeno, costruire una misura tecnica che sia capace di evitare che questo fenomeno raggiunga un abitato o una strada diventa tecnicamente più difficile.
Allora, arrivano molti messaggi, alcuni anche critici, con domande critiche, ma ci stanno assolutamente, vanno bene. Poi dopo gliele giro e vediamo di cercare di rispondere a chi anche ha delle perplessità e dei dubbi su un tema come questo. Ricordo, stiamo parlando dei disastri naturali come quello di Blatten. Che cambieranno secondo voi il nostro modo di vivere le montagne e le valli alpine? Saremo costretti a lasciare le montagne, a lasciare le valli, perché sarà sempre più pericoloso abitare? Monica, buongiorno.
Buongiorno, io volevo porre una domanda condividendo un'informazione che anni fa mi aveva dato un nostro amico geologo, che diceva che le montagne sono in movimento e che le montagne, facendo l'esempio della Svizzera come il nostro, un bel giorno, ma si parla di migliaia e miliardi di anni forse, non ci saranno più perché sono destinate, diciamo con parole così un po' dette da me, a scendere, a screzzolarsi, ecco. E quindi questi fenomeni, quanto adesso siano accentuati dai cambiamenti climatici, sicuramente c'è, però è anche un'inevitabilità della nostra terra che si muove e che non è eterna come la vediamo. Ecco, questa era un po' la mia.
Grazie alla sua considerazione. Molto gentile, Monica. Buona giornata.
Buongiorno,
grazie mille.
Buongiorno.
Allora 0848 030808 per chiamarci in diretta, oppure i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 1113. La considerazione, la riflessione della signora che ci ha appena chiamato, Federico Ferrario. Ci può stare?
Assolutamente, la considerazione è corretta. Abbiamo comunque sempre dei movimenti, che se parliamo dei movimenti tellurici che spostano le placche a livello mondiale, le montagne crescono, diminuiscono in base a dove ci si trova. Questo assolutamente. Quello che vediamo è più a livello locale, come abbiamo detto prima, che certi, malgrado che questa sia una tendenza chiara, i fenomeni sono comunque accentuati da questo aumento delle temperature, come abbiamo detto qualche minuto
sì.
fa.
Che in Svizzera è particolarmente, l'aumento delle temperature è particolarmente importante ed è più accentuato rispetto ad altri posti al mondo, ad altri stati, ad altre località, insomma, che non sono in Svizzera e soprattutto lontano dalla Svizzera. Qualcuno scrive, e qui in questo caso qui io inserisco il tema delle costruzioni, delle case. Il disastro naturale, qualcuno dice, non esiste. Esistono le costruzioni in posti e in luoghi sbagliati.
Allora, questo può essere vero o non è vero, dipende sempre da quanto si è osservato nel passato o meno per poter dire ok, siamo in una zona di pericolo. Si vede che nel passato, se guardiamo le costruzioni di certi paesi lungo i fiumi o in una zona sotto un bosco di protezione, questi pericoli venivano già considerati quasi automaticamente. Al giorno d'oggi per le costruzioni le zone di pericolo vengono considerate, e se ci troviamo in una zona dove viene valutato un certo grado di pericolo, vengono anche proposte delle misure o c'è il divieto di dover costruire. Però è chiaro che quando abbiamo delle nuove zone con degli edifici esistenti che sono già lì da diversi anni, da centinaia di anni, beh, le misure sono o un po' più difficili da mettere in atto, o abbiamo una difficoltà a proteggere un certo tipo di stabile in base a un certo tipo di fenomeno, perché questo stabile magari è lì da centinaia di anni e non è adatto al fenomeno che potrebbe arrivarci.
Ecco, però su una certa voglia di cementificare in località di montagna, anche ai 1500 e 2000 metri, beh, penso all'Engadina, penso a San Moritz, poco a poco le case arriveranno su fino al Corviglio o al Margunz. Siamo sicuri che vada tutto bene? Che tutto si può fare?
Allora, magari proprio a livello locale tutti questi dettagli di dove si può costruire o meno non li conosco, però in Svizzera abbiamo comunque degli strumenti che permettono di definire dove si può costruire o meno con i piani regolatori, e ci sono comunque certe zone che sono escluse dalle costruzioni. Dopo, se prendiamo un esempio magari di costruzioni per attività sportive in altitudini eccetera, oggi spesso vengono comunque considerati i pericoli che potrebbero succedere. Dopo, se qualcuno costruisce in zone che non sono edificabili o in zone di pericolo, la cosa non dovrebbe essere comunque tollerata e non dovrebbe succedere.
Le autorità non dovrebbero essere compiacenti, insomma, e tollerare.
No, ma non lo sono.
Non
diciamo,
lo sono,
no,
certo.
No.
Almeno si spera di no, ecco, che le leggi vengano rispettate. Di solito in Svizzera vengono rispettate, però magari qua e là qualche dubbio può legittimamente sorgere, no?
No, magari qualche dubbio può sorgere, o soprattutto ci sono degli eventi che non sono mai stati osservati in una certa zona e poi d'un tratto si osserva uno scoscendimento, un crollo dove non ce lo si aspettava, e allora bisogna prendere delle misure.
Quindi il beneficio del dubbio, diciamo, il dubbio ragionevole, è sempre meglio, ecco, lasciarlo lì e ogni tanto magari riattivarlo. Altro tema importante che vedo che qualche ascoltatore porta nel dibattito odierno. Ricordiamo che in Svizzera, e lei ce lo confermerà, esiste una collaborazione unica fra le autorità che devono prendere le decisioni, le aziende private che hanno sviluppato e offrono sistemi di monitoraggio ad alta tecnologia e i ricercatori come lei che testano e convalidano i nuovi dispositivi, quindi c'è questa collaborazione.
Assolutamente, c'è una collaborazione, diciamo, un po' a tutti i livelli, che sia con le autorità cantonali, federali e comunali, con degli uffici di ingegneria, con degli studi, con anche dei centri di ricerca o con delle imprese che si occupano di misurazione e monitoraggio. Ci sono varie collaborazioni ai vari piani e in varie direzioni, quello assolutamente.
Però Benno ci scrive e dice: la questione dei pericoli naturali, tema vasto con grandi o piccole e piccole implicazioni, spesso è ancora lasciato in mano direttamente ai privati e alle loro assicurazioni, che spesso sono insufficienti, non pagando la prevenzione ma soltanto un'eventuale parte del danno, che nel caso che qualora si verificasse costerebbe per 10%. Questo approccio è esattamente il contrario della prevenzione. Tanto paga chi subisce poi individualmente. Allora servirebbe che lo Stato si assuma più costi e più responsabilità di oggi a sostegno delle persone coinvolte in casi eclatanti, ma anche più banali, visto che le prospettive a causa appunto dei cambiamenti climatici non sono rose. Un approccio quindi collettivo che oggi funziona soltanto in parte. In Ticino magari prendere esempio dall'assicurazione fabbricata come nel Canton Grigioni? Allora, qualcuno sostiene, Benno, ma è lasciato molto ai privati.
Questo dipende molto dai cantoni in cui ci si trova e da come viene organizzata la prevenzione a livello cantonale. Ci sono dei cantoni che lavorano di più con le autorità cantonali, che si occupano poi di misure globali, e dopo ci sono anche altri cantoni dove esiste un'assicurazione immobiliare cantonale che spesso anche in collaborazione con le autorità cantonali locali propongono delle misure che siano individuali o collettive in base al tipo di fenomeno che potrebbe realizzarsi.
Poi in Svizzera ci sono altre zone che sono sotto osservazione come lo era Blatten?
Ah, ce ne sono diverse, adesso se faccio la lista rimaniamo qua al telefono
fino alle 14.
Ma se prendiamo diciamo, tutto il nostro territorio, in base al rischio che viene valutato, come dicevo prima, che sia legato alle abitazioni e alle infrastrutture, abbiamo centinaia di sistemi di misura che osservano, sorvegliano questo tipo di fenomeni e che possono poi mandare un segnale d'allarme.
Altro tema interessante: come vengono controllati e monitorati i piloni che sostengono le funivie?
Questa è una domanda molto tecnica alla quale non so rispondere esattamente. So che ci sono dei sistemi bisognerebbe chiedere a uno specialista delle funivie,
sì.
Ma so che ci sono dei sistemi di controllo che siano legati alla meteorologia, su un impatto per esempio del vento sulla funivia, sui cavi, sui piloni, o anche sul settore in cui il pilone è stato installato, dove ci sono delle misure per fare in modo che la stabilità del pilone sia garantita. Per esempio ci sono dei piloni installati su dei ghiacciai dove ci sono degli scilift o delle seggiovie che hanno un sistema in cui se il ghiacciaio si muove un po' il pilone rimane comunque al suo posto senza avere conseguenze. Però i dettagli non posso spiegarvi perché è troppo tecnico.
È troppo tecnico. Veniamo alle frane anche a basse altitudini, insomma anche in pianura. Qualcuno scrive, una signora, Antonella: la zona di Agno sul Vallone, dove ci sono colonne code quotidiane, ci sono dei monitoraggi in quella zona. Qualche mese fa c'è stata una piccola frana con dei grossi massi, per fortuna era in un punto dove c'è una sosta per le auto, finora hanno soltanto pulito ma nessun intervento. E poi sappiamo quello che è successo in Valcolla, purtroppo ai noi recentemente.
Allora, adesso i casi specifici non li conosco particolarmente, però in generale nei settori dove ci sono dei problemi c'è un monitoraggio, ci sono magari anche delle misure di protezione, se non sbaglio sulla strada nel settore di Anio ci sono comunque delle reti paramassi e diciamo comunque in generale la protezione è molto elevata. È chiaro che purtroppo un grado di sicurezza al 100%, un rischio zero non esiste.
Non esiste. Possiamo
essere... No.
Però le diceva possiamo essere tranquilli, sì?
Diciamo, in Svizzera possiamo essere tranquilli che siamo comunque molto protetti, però di nuovo il rischio zero non esiste.
Però siamo molto protetti, ecco, paragonandoci all'Italia, dove sappiamo che ogni volta poi è un mare di polemiche, soprattutto perché ovviamente certe abitazioni non devono essere lasciate lì dove erano, non dovevano essere lasciate lì dove erano, quindi c'è il tema tutto delle abitazioni, delle case, ma anche il tema finanziario che spesso si dice si investe ancora troppo poco per la prevenzione. Da noi a livello di politica i soldi sono sufficienti?
Allora, si potrebbe rispondere che non sono mai sufficienti, però diciamo a livello svizzero in generale ci sono comunque milioni che vengono investiti ogni anno, che sia a livello federale, cantonale, comunale, per la protezione contro i pericoli naturali, e ci troviamo comunque in una situazione che è molto positiva per quelli che quanto riguarda gli investimenti, la ricerca, le misure che vengono messe in atto nell'ambito dei pericoli naturali.
Ma anche le competenze, le conoscenze delle persone che poi sono sul terreno, sì, e anche quello conta,
Assolutamente, siamo anche invidiati da diversi paesi.
Bene.
Che vengono spesso a vedere quello che facciamo in Svizzera perché siamo veramente all'avanguardia.
Bene, questo assolutamente ci conforta e ci rende anche orgogliosi. Vera, buongiorno, benvenuta.
Sì, buongiorno. Io volevo far notare come il cambiamento è reale. Perché io sono sempre cresciuta in montagna. Parlo di 50 anni fa, l'unica cosa che a 1200 metri più o meno, fino a quasi 1800, crescevano solo le patate. Ma da 20 anni a questa parte, dove sono adesso a 1200 metri, ho una pianta di pesco, una pianta di pero, una pianta, due belle americane, una pianta di melo.
Quindi?
E quindi il cambiamento c'è stato, perché mai più io 20 anni fa avrei pensato di far crescere queste piante a 1200 metri.
Grazie, ci ascolti per radio, Vera, buona giornata. Federico Ferrario?
Non posso che confermare, adesso dare il dettaglio su che tipo di pianta può crescere, che altitudine, ma vediamo comunque che a livello della vegetazione c'è uno spostamento verso l'alto della vegetazione in generale. Abbiamo delle specie che oggi ritroviamo, anche parlando a livello forestale, non solo a livello agricolo, che salgono, diciamo.
Ultima domanda, secondo lei le persone potranno continuare ad abitare in alta montagna, nelle valli, nell'arco alpino, ma ad altitudini anche elevate?
Allora, dipenderà sempre un po', dalla domanda sarà un po' dove sarà possibile questo. In generale penso che si potrà dire di sì, si potrà sempre, però bisognerà convivere con questo rischio, e però purtroppo ci saranno delle regioni dove non si potrà più in base ai fenomeni che ci sono nella zona interessata.
Federico Ferrario, esperto di pericoli naturali, vicepresidente della FAN, specialisti in pericoli naturali, ingegnere forestale specializzato in idraulica, grazie mille per essere stato con noi, per averci dato molti spunti e soprattutto tantissime spiegazioni. Ovviamente del tema se ne riparlerà fra pochissimo, anche ovviamente dei disastri naturali e di Blatten, se ne riparlerà fra poco nel Radiogiornale. Buona giornata e buona continuazione di ascolto o di visione.